Eccoci qua di nuovo con voi a Maracanã nel pomeriggio di TMV Radio del venerdì, che ci porta ad una giornata di campionato molto interessante. Veniamo insomma da una settimana di Coppa notevole tra Inter e Fiorentina. Ritorniamo adesso sull'Inter. Saluto
Ciao Marco
Stefano
di
Palomeni.
Nuovo, buon pomeriggio a tutti.
Eccoci. Ed è il momento del quartetto, che insomma del venerdì, caro Stefano, insieme a te. Allora vado a dare subito il buon pomeriggio a Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben
Ciao
trovato.
Paolo.
Ciao, ben trovati a tutti.
Ciao saluto Paolo. Tutti. Ben trovato a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Stefano, un saluto a tutti.
Senti, io lo faccio, non mi interessa, ma rinnovo ancora i complimenti a tua figlia in diretta, perché è veramente brava. Pure ieri ho visto la serata su Sky, e quindi complimenti.
Grazie, Marco,
complimenti
grazie.
Ancora
è
allora
un piacere, grazie mille.
E allora, e poi vado a dare anche il buon pomeriggio a Simone Braglia.
A lui non facciamo mai
io resto sempre convinto, ma sì, al di là che qualcuno magari si può toccare le parti intime e quant'altro, che l'Inter vincerà la Champions.
Attenzione, l'ha detto venerdì, l'ha detto prima della partita.
Lo dice dall'inizio dell'anno. Dell'anno.
Caro detto, Simone,
sì,
caro
vabbè,
Simone.
Ho capito, ma è andato così.
Come si Simone,
dice? Vabbè, lo salutiamolo.
Sì. Abbiamo sentito questo estratto.
Ciao
di...
Simone. No, l'aveva detto all'inizio della stagione, aveva detto la finale sarà tra Juventus e Inter.
Una l'ha bruciata.
E poi disse, sì vabbè, capita.
Però l'Inter è stato...
Capita di indovinare, di azzeccarci così, ma senza volerlo, insomma, non bisogna fare affidamento.
Vabbè,
sui pareri
c'è una partita
di Braglia,
da questo... giocare, però Simone Braglia si è sbilanciato.
Sono estemporanei,
bizzosi, così. Io lo seguo a ruota, lo sai, che io la penso come
sì,
lui.
Sì, tu sei quindi... seguito a ruota. Probabilmente accadrà questo, insomma, voglio dire...
Paolo, senti, prima abbiamo rimandato un passaggio di Inzaghi, ci siamo un po' così interrogati nel post partita, quando lui gli fanno la domanda, ma dove l'hanno trovata tutta questa energia i giocatori dopo queste tre partite, e lui ha risposto, beh, chiedetelo ai ragazzi. Come
sì, ma nelle motivazioni, no? Lui
no,
fa riferimento alle
motivazioni. Sembrava una squadra scarica anche dal punto di vista fisico, no? Tutti quanti a dire però hanno fatto un'altra partita, insomma, dai.
Ma l'avevamo detto, guarda, cioè al di là poi della previsione di Simone, ma quando ci siamo detti, guarda che attenzione, perché la Champions rappresenta tutt'altra cosa. Il campionato sicuramente, come la Coppa Italia, possono esserci delle delusioni, ma su questa squadra, insomma, l'abbiamo vista sempre andare bene in Champions, non ha mai deluso nelle partite di Champions, quindi è evidente che i giocatori abbiano motivazioni più forti degli altri. Ora, il vero problema è questo, ma conviene arrivare sempre fino in fondo su tutte le manifestazioni col rischio, anche più di un rischio, di non vincere niente, oppure magari è meglio concentrarsi su una sola? Cioè, io ho la sensazione che mentre magari altre squadre facciano dei calcoli anche d'accordo con l'asse societario e con gli allenatori, all'Inter questo accordo non c'è stato, e che siano proprio solo i giocatori in qualche modo ad aver stabilito questa cosa. Come se, non dico che ci fosse una autogestione, ma dico, mi sembra che proprio abbiano una motivazione molto più forte, perché guardate, la partita col Barcellona è stata veramente pazzesca, cioè di una... Poi può piacere o non piacere quel tipo di gioco, qualcuno ha paragonato il Barcellona addirittura al gioco di Zeman, però ribadisco, la difesa che è stata diciamo esaltata anche da Guardiola dell'Inter, è una difesa che è tornata importante. L'assenza di Dumfries si è sentita, e come l'assenza di Thuram e il ritorno di Thuram si sono sentiti, e come, cioè questa squadra ha le potenzialità per vincere, quindi chapeau quello che ha fatto finora.
Massimo, vengo anche da te e aggiungo a tutta questa analisi che facciamo, così diamo anche un'occhiata al campionato. Questo è un ulteriore segnale che il campionato è finito, oppure pensate che possa succedere ancora qualcosa? Perché si parla di un Inter che farà molti cambi contro il Verona, poi ci sono, ci sono degli squalificati che dobbiamo aggiungere, degli infortunati, insomma tutto lascia pensare questo, oppure è fuori luogo pensare che sia finito il campionato, Massimo?
Diciamo che anche loro, i giocatori dell'Inter, Inzaghi, persona molto intelligente, pensa che un 75-80% sia già, secondo me, verso la strada di Napoli. Però adesso diventa troppo importante la partita con il Barcellona, dunque i 9 cambi sono più che giustificati. Il problema che prima diceva il direttore è che l'Inter, quando gioca con gli 11, 12, massimo 13 giocatori, è da Champions, poi vince il campionato e tutto, ma nella totalità della rosa, io credo che il prossimo anno vada fatto qualcosa, perché quando ti mancano due giocatori come Danfes e Thuram, tu vai in grande difficoltà e questo non va bene. Dunque va trovato un rimedio a questo. Chiaro, non si possono trovare giocatori con la stessa qualità, però la differenza è troppo grande quando ci sono loro e quando vengono chiamati in causa i cosiddetti panchinari. Questo secondo me va risolto.
Correa, Arnautovic dovrebbero giocare davanti, Frattesi, Aslani, Mkhitaryan, questo con il Verona, Zaleski a sinistra, Darmian a destra, Bastoni, De Vrij, Bissek, comunque questa sembra una formazione che può battere il Verona, ragazzi.
Sì, non mi sembrano gli allievi nazionali.
Non è che diciamo, sono 9 primavera.
Io dico, non bisogna, insomma, secondo me l'Inter ha l'obbligo morale di crederci fino in fondo. D'accordo. Poi, secondo me, si è spostato tutto verso Napoli e verso la Tigre, insomma.
Esatto, sì.
Sarà la Tigre a decidere.
Però attenzione a Lecce,
Attenzione a Lecce, però a più 3 a 4 giorni dalla fine, se perde lo scudetto Conte, sarà la notizia vera.
Certo.
Perché Conte non perde mai quando sta davanti. Se gli dai 20 metri di vantaggio e Conte ti saluta. Se avverrà il contrario, sarà la notizia principale. Non che il Napoli non è riuscito a avere, ma che Conte si è fatto fregare. Conte è difficile che si faccia fregare. Abbiamo parlato di motivazioni. Le motivazioni forti ce l'ha il Napoli nel campionato, le motivazioni forti ce l'ha l'Inter nella Champions League. Mi sembra titoli di coda, insomma, questa storia.
Ti sembra titoli di coda, Braglia?
99,9 periodico è già del Napoli, lo scudetto. Poi, per amor del cielo, il calcio è bello perché è vario, ma non credo proprio che una persona esperta,
cioè, tu pensi che non possa trovare difficoltà a Lecce?
Ma potrà anche magari trovare delle difficoltà a Lecce, ma anche come è un risultato positivo da Lecce viene fuori e comunque ha sempre, comunque dovesse,
esatto, anche con pareggio avrebbe...
dovesse vincere l'Inter, è sempre più il Napoli, se anche
poi il Napoli gioca prima, attenzione, gioca prima.
Però a mio modo di vedere, cioè, ormai ripeto, vedo veramente difficile, ma lo vedo difficile non tanto per il Napoli, per l'Inter, esatto, che va davanti, che vinca da qui alla fine le partite,
però,
che mancano.
Abbiamo visto tanto,
non è mica detto che vinca col Verona, perché il Verona,
mi ricordo un anno la Lazio del 2000 aveva 9 punti a 6 giornate alla fine.
Il stacco, sì.
9 punti. Sì. O 6.
9 era 9, poi si è poi ridotto.
Quindi
Napoli qua non
esatto, no, ma soprattutto con Conte in panchina.
Io non sono molto d'accordo su una cosa che ha detto Paolo. Mi permetto, Paolo, di sentire sulla cosa che tu hai detto, che non si può portare avanti. Però un grande club, secondo me, deve portare avanti tutti e tre gli obiettivi. Magari vanno gestiti in una certa maniera. Però se tu sei un grande club, devi provare a portare avanti il più possibile più obiettivi che ti pone la stagione. Cioè, per esempio, il Barcellona è in linea, lotta per il titolo, lotta per la Champions, poi vediamo che succede nella gara di ritorno. Però io credo che hanno l'obbligo di pensare a tutte e tre. Forse nella gestione che mandava andrebbe rivisto qualcosa, ecco. Paolo?
Sì.
Non c'è Paolo? Io parlavo da solo e Paolo è caduto.
Hai parlato col muro.
No, che dite? Ho detto una cosa sbagliata?
No,
cioè,
però
un
hai
grande
detto,
club, perché
no,
deve,
Marco,
scegliere?
Allora, qui è facile parlare. No, noi siamo qua belli, esatto, comodi.
Vabbè,
diciamo,
certo,
allora, ogni
facciamo
squadra,
questo.
No,
non è che
hai ragione. E quindi la tua analisi ci sta. Però poi, dalla teoria alla pratica, ce ne passa. Ora, il Barcellona ha vinto una Supercoppa, una Coppa del Re, scusa, perdonami, ai supplementari contro il Real Madrid, cioè il triplete di Mourinho proprio sul filo del rasoio si è concretizzato. Cioè, non è facile poi centrare un triplete,
però ci devi provare.
Allora, il discorso è che secondo me non è un attenuante ma un aggravante, con tutto il rispetto per questo gruppo che è stato straordinario, indipendentemente da come
andrà a finire,
avrà il mio rispetto, il massimo rispetto. Però quando Inzaghi risponde dicendo, chiedetelo ai ragazzi, rosica, perché tu non puoi buttare uno scudetto alle ortiche con un più 3 e in 2 giornate diventa meno 3 e contro la Roma non hai tirato in porta. E poi dopo 2 giorni c'è la resurrezione al Montjuic. Erano morti nel sepolcro, a un certo punto sono risuscitati tutti. E com'è possibile? È un aggravante, non è un attenuante. Poi, se uno deve fare qui, e lo scolaretto, diciamo l'osservatore disciplinato, la peana, forza, applausi, quello io li farò, anche se l'Inter non riuscirà a vincere, alzare la Coppa, perché ha fatto una stagione molto positiva per quello che è riuscita a farci vedere. Però come fai a buttare uno scudetto alle ortiche contro un competitor che ne ha sbagliate, hai visto che ne ha fatte di tutte, di tutti, di cotte e di crude il Napoli. Nel momento che il Napoli ha fatto 7 punti, 8 punti, ma dov'era l'Inter? E allora analizziamo questi fatti, sì, non cominciamo a dire, però l'Inter, la Champions League, le energie, ha buttato alle ortiche uno scudetto. Paolo, ma lo vogliamo dire o non lo vogliamo
tu
dire?
Tu l'hai detto assolutamente, voglio sentire Paolo. Paolo, io rivengo da te perché non ero d'accordo, è nato tutto dal fatto che un grande club deve scegliere, no? Forse deve gestire, ma deve poter provare ad arrivare in fondo sugli obiettivi.
Sì, però allora su una cosa, allora andiamo... Quando sono, diciamo, ragionamenti su massimi sistemi, cioè su la stanchezza, gli obiettivi sono tanti, la rosa non è grande, eccetera, secondo me dobbiamo ridurre sempre la conversazione a un particolare, andare in verticale. Allora, io sono d'accordo sul fatto che è stato detto che la squadra era stanca. Non è vero, non è vero, la squadra non era stanca. No. Perché nel momento in cui fa un partitone come quello che ha fatto...
Non era stanca fisicamente, no.
Non era stanca fisicamente, quindi noi dobbiamo andare su altre cause e qua ha doppiamente ragione Stefano, la causa psicologica secondo me era assolutamente nella testa di Inzaghi e anche nelle corde vocali di Inzaghi, come anche della società, ma non dei giocatori. E qua però secondo me è vero che Inzaghi può rosicare, però sta un pochettino nel difetto di comunicazione o nel difetto di simbiosi fra l'allenatore e i giocatori. Cioè io queste cose per esempio in Conte non le vedo, perché Conte è più drastico, cioè Conte prende le decisioni, dice basta, Coppa Italia è una distrazione inutile, usciamone, e quindi crea un collante pazzesco. All'Inter evidentemente nel momento in cui Inzaghi ha fatto un po', non dico lo spiritoso, ma un po' ci battiamo per tre fronti, no, anzi quattro, eccetera eccetera, qualcosa è scattato nella testa dei giocatori. I quali alla fine come fai a criticarli se dovessero vincere la Champions?
Però permettetemi una cosa, lascio a Orlando e Braglia subito l'Inter dall'inizio di questa stagione si sono viste sempre due squadre diverse tra Champions e campionato, o l'ho viste solo io? A me mi è sembrata sempre una squadra più concentrata in Champions, più determinata, la difesa più solida.
Hai ragione.
Cioè secondo me è stata fatta una cosa, ripeto, non una scelta, ma questo gruppo squadra inconsciamente lì trova delle motivazioni che sono superiori. Ma
forse pensa che non ha la forza mentale per andare su tutti e tre fronti, non lo so.
Che
poi
questa è una delle ultime possibilità per alcuni di questi. Io non vorrei
sottovalutare
questo.
Ma come mai però
sei
in testa
questa,
la classifica, ecco. Poi a 6 giornate alla fine, a 7 giornate è in testa la classifica, come mai? Spiegami, aveva tre punti di vantaggio sul Napoli.
No, ma la tua osservazione
no, nel senso vuol dire che sei forte.
Certo che, ma che certo.
E allora
che forte,
dopo molli così?
Certo che
potevi fare, guarda, dove pareggi tra Bologna e Roma e sarà meno uno dal Napoli.
Sì.
Non ci sei riuscito.
Orlando.
Non ci sei riuscito.
Ma io sono d'accordo con te, Marco, bisogna lottare. Una società grande come l'Inter ha l'obbligo, il dovere di lottare per tutte e tre le competizioni. Continuo a dire però che devi avere anche un'altra struttura della rosa. Non va bene Arnautovic, non va bene Taremi, Zelensky, per dirti. Correa è un giocatore che non ti dà quasi mai nulla, insomma bisogna rinforzare la rosa, perché l'Inter, ora stiamo parlando di motivazione, ma che c'è bisogno di motivazione nella partita contro il Barcellona, voglio dire, già scendere in campo in una semifinale di Champions le forze le ritrovi, non è quello il problema. Il problema è che veramente ci sono alcuni giocatori per velocità, per fisicità, perché sono bravi a far gol, non puoi farne a meno. E quando in un'annata hai questi problemi, tu diventi una squadra molto più normale, più vulnerabile. Questo è successo all'Inter, però lo ha ammesso Inzaghi, perché ha detto quella settimana con le tre sconfitte è stato un KO, un pugno, certo, di Tyson. Dunque ci sta, a Bologna prendi gol all'ultimo secondo, e secondo me, da quello che ho sentito dire anche dai giocatori, quello è stato il gol che, che ha messo,
che
un
forse
po
è stato il pugno del KO. Sì, forse. Simone, mi mancava un po' il tuo pensiero.
Ma sì, è una serie comunque di fattori, perché comunque, comunque io credo che tutti abbiamo più o meno ragione sul, sul fatto di dover dire che la rosa dell'Inter non sia altamente all'altezza di andare su tutte e tre le competizioni, però stiamo parlando di una rosa che comunque è arrivata a fare un campionato, è una Champions, è una Coppa Italia, e che ha onorato alla grande il, quello che doveva fare. Io credo, credo che una delle ulteriori, essendo d'accordo comunque con tutte e tre i miei colleghi di opinione pubblica, io credo, credo che comunque in questo campionato si giochi un po' troppo, e il fattore preparazione può essere anche un altro dei fattori che comunque sia, siano dettati dal fatto di scarsità di freschezza fisica o di infortuni che intervengono in determinati momenti topici della, dell'anno. E credo che una delle, delle cose che abbia inciso tantissimo è stato il discorso della Supercoppa. Il viaggio, non il viaggio, andare a, a giocare a determinati gradi in quel di, del, del, dell'emisfero asiatico, secondo me ha pesato notevolmente su quello, invece di stare a casa a dover fare una preparazione magari più mirata. Secondo me è un'altra di quelle cause che possono aver inciso sul fatto di tutte e tre le competizioni.
Tu, tu dici una mancanza di aver messo un carburante a lunga gittata, sì, cioè a gennaio?
Sì, perché Stefano...
Ma a me non sembra un problema fisico, non fai quella partita a Barcellona in quel modo...
Ragazzi, però, sono però i giocatori che fanno la differenza. Se mancano i giocatori, per avere chi ti fa
bene prima, Massimo, hai... Simone, senza Thuram e Dumfries è un'altra squadra, dai, su,
mancati,
su,
ragazzi,
non c'è velocità, non c'è
ragazzi, Dumfries oggi rispecchia il giocatore moderno, velocità, gol, inserimento, stessa cosa per Thuram. Se ti mancano due giocatori così, ti manca mezza squadra. Poi è chiaro che in un momento dove tutto va bene può giocare Correa, Arnautovic, se tu vinci la partita lo stesso.
Ma non è questo il momento.
Esatto, esatto.
Poi dopo prendiamo qualche audio. Mi fermo un attimo su questo blocco, perché voglio chiedere a Paolo, per chiudere questa prima parte, una tua, diciamo, riflessione, Paolo. Ieri è arrivata, diciamo, la notizia del patteggiamento dell'Inter sulla questione curve, quindi squalificati Çalhanoğlu e Inzaghi per la gara di Verona e la serie di multe, eccetera. È arrivata ieri, naturalmente non la troviamo nei giornali perché oggi non ci sono, ma il patteggiamento penso che sia arrivato un po' prima, non ieri, no? Quindi diciamo così, è uscita nel post, diciamo, Barcellona-Inter. Mi dai una tua riflessione su questa situazione?
Ma guarda, la riflessione è semplice. Io credo che in assoluto i rapporti con le curve, quindi perché diciamo queste curve sono assolutamente inquinate dalla attività, li conoscano tutti, cioè ne siano conosciuti, non è che siano dei misteri. Ci sono anche gli SLO, queste figure intermedie tra la difensoria e la società. Io credo che, diciamo, per quieto vivere, perché nessun dirigente, nessun giocatore può fare l'eroe, per quieto vivere a volte non si soggiace a compromessi, ecco, non fraintendetemi, non si soggiace a nessun compromesso inaccettabile. La pressione di un biglietto, di due biglietti, non esistono questioni di migliaia di biglietti distribuiti da dirigenti o allenatori. Io credo che questa sia una cosa che in qualche modo sia conosciuta, e quindi il criminalizzare o l'esagerare nella colpevolizzazione di dirigenti o giocatori mi vede contrario. Quindi per me sta bene questa punizione nei confronti dell'Inter, però c'è un però grande come una casa: perché la stessa mano non si è adottata anche contro la Juventus, nei confronti della Juventus? Non può esserci una una giustizia a due velocità. E nei confronti della Juventus è scattata una squalifica di un anno, delle multe pesantissime, 300.000 euro, più dirigenti coinvolti, e alcuni sono dovuti andare via. Insomma, mi sembra che si siano adottati due pesi e due misure, quando in effetti diciamo la compartecipazione o il subire delle pressioni o addirittura, come è stato poi comprovato da alcune dall'indagine stessa, Agnelli non conosceva assolutamente la pericolosità di alcuni individui con cui era venuto in contatto. Quindi ecco, io credo che ogni volta si fa un'esagerazione. Adesso si fa un'esagerazione al contrario nei confronti dell'Inter, perché dicono che c'è stato troppo buonismo, ma lo si fa questo soltanto perché c'è stata una mano esagerata nei confronti della Juventus. E comunque bisogna dire che la Juventus non può essere sempre il capro espiatorio di tutti i mali del calcio italiano, perché ogni volta la condanna esemplare da Calciopoli in poi avviene per la Juventus. Per le altre squadre, plusvalenze, rapporti con le tifoserie, la stessa Calciopoli, beh, ci sono due pesi e due misure che non vanno bene nel calcio italiano.
Vabbè, io ci, non so se qualcuno di voi aggiunge qualcosa, però ci tenevo a fare, questa riflessione al direttore Stefano.
Beh, insomma, voglio dire, è molto difficile, esatto. Perché poi avere le carte in mano, sembrano simili i casi, poi magari sono completamente diversi. Accertare responsabilità oggettive, quanto ha inciso un dirigente, se veramente c'è stato un...
Guarda, se i casi sono diversi, Stefano.
Paolo, ma no, ma io lo dico proprio, non lo so, cioè non ho proprio idea. Però certo stride quello che hai detto tu, lo condivido, stride un po' questa disparità, questa difformità di, diciamo, di giudizio.
Ma io parto da Calciopoli, Palazzi, mise la pietra tombale dicendo che
abbiamo scoperto dopo, però dopo un po'
la prescrizione, non ci fosse la prescrizione, sarebbe stato coinvolta. All'Inter è andato uno scudetto.
Sì, no, ma Paolo, ma no.
Questo è clamoroso. Detto questo, poi, ma allora la Juventus o ha dei pessimi avvocati, ma che cosa che io non credo, ma perché non può essere che gli avvocati dell'Inter patteggiano e se la cavano, diciamo, i loro assistiti se la cavano una giornata e dall'altra parte ci sono condanne diciamo di diversi mesi. Mi sembra un po' una disparità.
Certo, è evidente che
è questo che viene che emerge guardando dalle
colpo
esterno,
d'occhio emerge colpo questo. D'occhio questo, poi sono talmente cose tecniche, ci vorrebbe altro.
Sì.
Ci vorrebbe un avvocato, un uomo di diritto, insomma, che sappia come avvengono le dinamiche. Però quello che dice Paolo, nella sostanza, insomma, voglio dire, politicamente, tra virgolette, cioè, la Juventus non è sempre, voglio dire, no? Sì, l'immagine del male di chi viene. Invece questo è sbagliato, e sono d'accordo con Paolo.
Perché faccio riferimento a Calciopoli? Perché quella a Calciopoli, ecco, non hai bisogno dell'avvocato che ti spieghi la differenza. Quella di Calciopoli è stata una cosa veramente esemplare, nel senso che nel momento in cui Palazzi a fine indagine dice quella che è una sentenza, cioè senza la prescrizione l'Inter sarebbe stata coinvolta e l'Inter ha ricevuto a tavolino uno scudetto, beh, ma quella è una cosa macroscopica, non è più una cosa di interpretazioni che può essere l'avvocato o non l'avvocato. Su quest'ultima vicenda, sì, va bene, mettiamo una cosa interpretativa, il peso delle telefonate di Agnelli magari sarà stato più incisivo rispetto al peso delle telefonate che so di Çalhanoğlu o di Inzaghi. Lì abbiamo sentite anche le intercettazioni di Inzaghi, non sono proprio bellissime, ma è veramente una cosa di interpretazione se calcare la mano o meno. Io sono in assoluto per non calcare la mano su queste cose, perché per me giocatori e dirigenti in questi casi sono tra virgolette vittime.
Sì.
Cioè, perché le pressioni, ma chi è che fa il coraggioso con un ultra che è capo di una banda criminale? Ma stiamo scherzando.
Nessuno. Su questo sono condivido. Va bene. Mi fermo. No, ma Braglia, vuoi aggiungere qualcosa? Così.
No, nulla.
Massimo, vuoi aggiungere qualcosa tu? Non...
No, solamente che il direttore è stato perfetto, dunque condivido tutto. E non è facile gestire certi personaggi, dunque, e non si sa neanche che vita facciano, non sono giocatori e dirigenti che devono fermare queste persone, scusami.
Esatto. I problemi della curva devono essere risolti dalla magistratura ordinaria, non possono essere risolti dalla giustizia sportiva.
Sportiva, sì, va bene. Ci fermiamo, facciamo un break e torniamo, che andiamo ancora avanti un altro blocco. A tra poco.